Se conoscete il DNA, è composto da 4 basi, lo sapete, è una sequenza. È una cosa ganzissima, brava, vedi, Emanuela già le dice, guanina, citosina, timina, esatto. Allora, sono 4 basi chimiche e a seconda della sequenza che prendono queste 4 basi, ha un significato per il corpo che legge queste sequenze e in qualche modo gli dice qualcosa e lui prepara delle cellule, prepara delle proteine, prepara delle cose in base al DNA, in base al codice. È un po' come numeri binari per chi fra di noi è un po' pratico, no? Una sequenza 01, 01, 00 che dà un valore, può essere un 5, un 10, un 100, un 3000, ok, però è tutto fatto da zeri e uni. Questo è fatto da 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, sono 4 basi. Il nostro DNA è ereditato da nostri genitori, lo sapevate, no? I nostri tratti caratteriali, i nostri tratti somatici, no? E sono dovuti al nostro DNA. Chi è biondo, chi è moro, non ve la prendete con Dio, è il DNA. E siamo nati così, siamo stati fatti così. Non dipende da me, sono stato disegnato così, diceva qualcuno. Perché vi parlo del DNA? Perché è qualcosa che ci caratterizza profondamente. È qualcosa che ci dà l'identità, è ciò che siamo in qualche modo. Però non siamo robot, frutto di ciò che è scritto nel DNA e io non posso cambiare. Perché in realtà c'è una parola che si chiama epigenetica nella scienza, che è, diciamo, qualcosa che va a modificare non tanto il DNA, ma la lettura del DNA. È un po' come se noi avessimo una partitura con delle note, le note sono quelle, il do è do, il mi è il mi, il sol è il sol, e quelle sono, nessuno le può cambiare, la partitura è quella. Ma quella partitura ognuno di noi la suonerebbe in modo diverso, perché? Perché metterebbe più enfasi, quindi suonerebbe più forte o meno forte delle note, e alcuni di noi ne suonerebbero forte altre note, diverse. A me piace suonare magari forte la prima, voi suonate forte la terza, e quindi alla fine l'effetto è differente. Però la partitura è sempre quella. Perché vi dico tutte queste cose? Perché l'epigenetica, che è quella che ci fa attivare o disattivare determinate letture del DNA, è data dall'ambiente in cui viviamo. Ora, mettiamo un attimo da parte tutta questa introduzione e per favore, se qualcuno di voi mi legge, ci sono 4 brani da leggere. Esodo 20, versetto 5. Il primo che è pronto, il secondo prepara. Esodo 34, verso 7. Esodo 34:7, chi ce l'ha?
Che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri e dei figli e dei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione.
Numeri 14:18. Intanto qualcuno anche Deuteronomio 5:9. Deuteronomio 5:9.
Non ti postare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Unisco la iniquità del padre e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano.
Di cosa vi parlo stamani? In parte delle maledizioni generazionali. Ci crediamo? Ci credete voi? Alzi la mano. No, non è un test, è questo. A volte vi faccio le domande a trabocchetto. Questo no. Per curiosità, quanti credono nelle maledizioni generazionali? Pochi, ma qualcuno c'è. Allora, Ci sono quattro passi, vi ho fatto leggere quattro passi nella scrittura, dove parla di maledizione che Dio manda sui, in base al peccato dei padri sui figli, fino alla terza e quarta generazione. Quattro passi come le quattro basi chimiche del DNA. Vi leggo quello che ho trovato da... è un'intelligenza artificiale questa, però la prende da dei siti scientifici, quindi la potete trovare, potete fare delle ricerche. Per anni la biologia ha creduto che al momento del concepimento l'epigenetica, che sarebbe quella che dicevo prima, il DNA, è il solito, però l'epigenetica va a attivare o disattivare alcuni geni differenti in base a quello che avete vissuto, in base a quello che avete respirato nell'aria, nelle relazioni, nei rapporti con i genitori, con i nonni, con chi vi pare. Ci modifica l'ambiente intorno, circostante, se avete avuto fame, se non avete avuto fame, no, una volta, se avete patito la fame, guerre, traumi, ok? Per anni la biologia ha creduto che al momento del concepimento l'epigenetica venisse azzerata. Quindi, in qualche modo, cosa si credeva? Si credeva che io a mio figlio gli posso donare un patrimonio genetico che in qualche modo però è lui, è l'ambiente circostante che lo attiva o lo disattiva in base all'ambiente. Studi recenti hanno invece dimostrato che i figli e i nipoti ereditano i marcatori epigenetici, quindi il DNA è il solito, ma si attivano, si disattivano determinati geni in base allo stress dei genitori, nascendo con una predisposizione maggiore ad ansia, depressione e disturbi metabolici. Negli studi di laboratorio sui mammiferi, i ricercatori hanno isolato questi cambiamenti comportamentali e metabolici causati da traumi precoci, osservando che persistono attraverso lo sperma e gli ovociti esattamente fino alla terza e alla quarta generazione. Le azioni profonde dell'essere umano modificano la biologia dei suoi stessi gameti, sperma e ovociti, riverberandosi come un'eco chimica sui quattro elementi del DNA. Che vuol dire tutto questo? Andiamo per noi. Vuol dire che quello che noi siamo lo trasmettiamo ai figli, fino alla terza e quarta generazione, su cose, su traumi, eh? Però la Bibbia parla di peccato. Io maledirò fino alla terza, alla quarta generazione. Ma Dio non è un Dio di maledizione. Dio lì stava semplicemente dicendoci che c'è delle conseguenze dei nostri peccati che vanno oltre al nostro stesso essere. Quello che noi facciamo o che viviamo, che subiamo, in qualche modo lo ritrasmettiamo inconsapevolmente alle generazioni future. Non è una maledizione nel senso stretto. Io non credo alle maledizioni generazionali, ma credo fermamente che chi viene dopo di noi respira quello che noi siamo. E la domanda che vi voglio trasmettere, che vorrei vi accompagnasse poi nella riflessione settimanale, è: chi sono io? Cosa trasmetto? Cosa porto agli altri? Si sente il profumo di Cristo nella tua vita? Perché il problema è che ci sono anche esempi biblici di questo. Ci sono dei comportamenti che derivano da traumi nostri che si ripercuotono sui figli. Per esempio, vi ricordate, ora non mi ricordo dove è scritto, casomai chi è interessato glielo scrivo. In Genesi comunque, ci sono due brani in Genesi. Uno è di Abramo che mente perché ha paura di essere ucciso perché sua moglie era bella e quindi mente dicendo che era sua sorella. La stessa cosa farà Isacco. Allo stesso modo mentirà per paura di essere ucciso e dirà che la sua moglie non è sua moglie. E questo succederà non proprio in questi termini, ma in maniera molto simile, con Giacobbe, che prenderà in giro insieme a sua madre suo padre, per soffiare il posto della primogenitura a Esaù. Quello che noi seminiamo, raccogliamo e raccoglieranno anche i nostri figli dopo di noi. E non sto parlando solo a chi ha figli, sto parlando anche a tutti noi, perché tutti noi dovremmo avere figli spirituali. E cosa gli trasmettiamo spiritualmente? Siamo a posto per poter insegnare, per poter dire, per poter fare, ma soprattutto siamo trasparenti? Perché a nessuno interessa ciò che abbiamo da dire, ma tutti guardano e osservano quello che facciamo. Il nostro comportamento vale più delle parole. Non importa se andiamo in giro a testimoniare con la voce, quello viene dopo. Quello che conta è il nostro comportamento. È inutile che insegniamo al figlio a non fumare se glielo dico con la sigaretta in bocca o se mi vede. Anche se lo faccio di nascosto, gli insegnerò che è meglio fare le cose di nascosto. Non si fanno le cose di nascosto, le devi dire a babbo e a mamma. E però lui mi vede che di nascosto fumo la sigaretta senza farmi vedere dalla moglie. Che insegnamenti stiamo dando ai figlioli? Siamo coerenti? Queste cose si trasmettono. Non tanto per la maledizione, ma si trasmettono perché stiamo dando un insegnamento nascosto, un insegnamento che noi pensiamo di non dare, ma stiamo dando. La tua stessa vita è un insegnamento. Che insegnamento stai dando? Si sente il profumo di Cristo intorno a te? Sei una persona che dà la sua parola e la porta in fondo? Sei una persona che quando promette una cosa la mantiene? Sei una persona che se dà disponibilità dopo si fa trovare quando c'è bisogno? Il tema probabilmente di quest'anno, ne condividevo un po' l'idea con Giando e anche lui era d'accordo, non ce l'ho ancora il tema definito, lo dirò verso settembre, però ripartiremo dalle basi, torneremo alle origini, perché ci sono tante benedizioni che il Signore ci dà, certo il perdono, andare oltre, l'accoglienza, tutte cose importanti che non vengono azzerate, ma dobbiamo tornare in qualche modo personalmente, quindi non io per te, ma io per me, tu per te stesso, riconsiderare la nostra vita e dire: ma io che tipo di vita sto vivendo? Se io prometto una cosa, sono fedele a quella promessa? La fedeltà. Vogliamo metterci la sincerità, la verità, la trasparenza, l'onestà, la bontà, la gratitudine, la riconoscenza, la disponibilità. Tutte queste cose. Ma non solo nei confronti degli altri, ma anche e soprattutto nei confronti di Dio. Ci sono delle parole che annaffiano quelle che ho appena detto. Sincerità, trasparenza, bontà, disponibilità. Arrivano e si formano e portano frutto se dietro c'è un'acqua particolare. Quelli sono semi, porteranno il loro frutto, ma c'è bisogno di innaffiarli. E sapete con cosa si innaffiano quelle cose? Provate a dire se qua... L'amore è un recipiente, è un contenitore, è un insieme all'interno del quale ci sono tutte queste cose che ho detto. L'amore è una parola che non vuol dire niente. Sapete cos'è l'amore? Descrivetemi l'amore, datemi la definizione d'amore. Responsabilità è una, esatto. Allora, queste parole, principalmente quella di Silvana e quelle di Marcello, ma anche le altre, sono, perché avete, quelle due sono acqua, le altre sono semi. L'amore è solamente un modo per esprimere tutto quello che è buono. Infatti l'amore che cos'è? È Gesù, è una persona. L'amore è una persona, non è un concetto. L'amore è qualcosa di pratico, non è teoria. E l'amore costa. Noi dobbiamo tornare all'inizio. Costa. L'amore non è gratis. L'amore non si può pretendere. L'amore non ci si può aspettare. L'amore si dà. Gesù non ha aspettato che noi lo amassimo per morire per noi. Gesù si è dato, punto, succede quel che succede, mi vogliano o non mi vogliano, io li amo. Siamo disposti a sacrificare noi stessi per l'altro, per il proprio marito, per la propria moglie? Abbiamo fatto delle promesse ai nostri coniugi, o le faremo se siamo ancora da sposare. Quella promessa è importante, ci dobbiamo lavorare sopra. Costerà rinunce, costerà sofferenza, ma è un impegno che un cristiano si deve prendere, perché è nella volontà di Dio che ci si sposi, non che si viva così nella convivenza o piuttosto in altre cose, perché si chiama adulterio, si chiama fornicazione, chiamatelo come vi pare, a vari nomi. L'adulterio è quello dopo sposati, la fornicazione è quello prima, ma poco cambia. La serietà nelle cose di Dio lo si deve sentire in quello che esce da noi, la serietà. Io mi ricordo, ora magari non tanti tra voi, alcuni sì, però i vecchi apostoli, che gli andavi vicino e tremavi, avevi paura che in qualche modo il Signore gli rivelasse quello che avevi fatto, che uscì, quello mi guarda negli occhi e capisce i miei peccati, un'ansia quando dovevo stare con Franco Vito, questo sa tutto, questo Dio gli rivela i miei peccati, no, ecco, è bene che sia così invece, per ciascuno di noi, tornare ad essere integri, ma l'integrità costa, perché devi fare delle rinunce, devi lasciare i compromessi, no ma va bene così, no, mi prendo un impegno verso mia moglie, mi prendo un impegno verso mio marito, mi prendo un impegno verso i miei figli, che se gli dico una cosa lo devo pure fare. Non raccontare. Oh, vieni in chiesa perché è importante. Poi la domenica sto io a casa perché sono stanco. No, bisogna dare l'esempio. Eh no, ma è importante venire in chiesa, no? Però i figli li lascio liberi. Vuol dire che per te non è importante venire in chiesa. Se lo lasci libero, perché sennò lo obbligheresti a venire in chiesa, se fosse importante. Domanda. Ah, gli sta per cascare un dente, c'ha un dente bacato. Il tuo figliolo è contento di andare dal dentista? Però ce lo portate o lo lasciate a casa? No, deciderà lui quando è grande cosa fare. Lo decide lui o lo decidete voi? No, si va dal dentista, che tu pianga o no, è per il tuo bene, giusto? Lo riprendete i vostri figlioli? No, deciderà lui quanto è grande, se essere assassino o no. Per me può girare in giro per casa col coltello. Se si fa male, deciderà lui. Fate così o lo fate piangere levandogli il coltello? E perché allora non lo portate in chiesa? Vuol dire che voi gli dite che è importante a parole, ma a fatti non è importante, perché alla fine stai pure a casa, perché non è importante. È importante andare in chiesa, eh? Sei stanco, vicino, stai a casa. Lo capite l'incoerenza? Capite che state insegnando una cosa che non è quello che voi dite? Perché a parole si dice tante cose, ma a fatti si profuma tutto in un altro modo. Cosa vogliamo trasmettere alle nostre generazioni future? Ma prima di tutto cosa vogliamo trasmettere a noi stessi? Perché è attraverso lo sperma e gli ovociti che viene modificato, che viene dato agli altri. Giusto? Abbiamo letto, no? Scientificamente è provato che c'è delle modificazioni dentro di noi che si trasmettono poi ai figli. Ma la modificazione ce l'abbiamo prima noi. Come volete essere? Persone che profumano di Cristo? O persone che parlano di profumo di Cristo. Ma essere persone che profumano di Cristo vuol dire sacrificio, vuol dire sofferenza, vuol dire rinuncia. Tutte cose che annaffiano quei semi che si diceva prima, che sono belli, se ne parla in chiesa, bellissimo. Ma cosa c'è dietro di lavoro? C'è sofferenza, c'è preghiera, c'è lacrime, c'è pianto, rinuncia, sacrificio, dolore, pazienza, perseveranza. Sono cose che fanno male, perché si vuole tutto subito, si vuole tutto senza fatica. No, costa fatica. E è bene che ce lo mettiamo in testa, se vogliamo essere cristiani veri, dobbiamo cominciare a soffrire. Non sto dicendo quella dottrina che insegnano alcuni che bisogna fustigarsi per sentire il dolore, per essere vicini a Cristo. No. Sto dicendo però che se vuoi amare veramente, ti costerà. Ti costerà. Dovrai rinunciare a delle cose che ti fanno piacere, dovrai rinunciare, prendere decisioni di dire no, rinuncio a questa cosa per questa persona, per mio figlio, per mio zio, per mia nonna, per mio nonno, per il mio collega, per il mio vicino di casa, per il mio amico, la mia amica, la mia cognata, ok? Vi costerà. A cosa siete disposti a rinunciare? Perché Gesù ha rinunciato a tutto, spogliò se stesso, svuotò se stesso, dice la parola. Svuotarsi significa che non ho più un desiderio mio per il quale io posso decidere qualcosa per me. Il mio unico desiderio è il tuo bene. E se il tuo bene passa da che io mi sacrifichi, che rinunci a delle cose, lo devo fare. È un messaggio diverso da quelli che porto di solito, vero? Lo so. Rischiamo di portare i nostri traumi e le nostre... Se voi ripensate nella vostra vita ai vostri genitori, ai vostri nonni, se hanno avuto dei casi grossi in casa, in famiglia, vengano ripetuti quelli lì. Se mio nonno, che ne so, si drogava, mia mamma è difficile, o mio babbo è difficile che si dà al gioco... E io magari al sesso e mio figliolo ha un'altra cosa. Di solito si passa sempre quella linea lì. Quello si è ucciso, si è suicidato, e spesso capita che figliolo o nipote si suicida e quell'altro si suicida. Non è una maledizione generazionale. È solo perché hanno respirato nel nostro parlare in casa che forse la soluzione può essere anche uccidersi. No, ma io non mi uccido. Oh, quello si era ucciso, capito? No, si è ammazzato. No, sai, ma lo capisco, no, sai, a volte, sai, oh, ma sai che, ma oh, ammazzati, falla finita. Ma queste battute, questo modo di fare, entra, i bambini, le persone intorno a noi respirano quest'aria. E gli trasmettiamo queste cose. E poi faranno le stesse cose. Ma io non le ho fatte. Sì, ma tu hai emesso quel tipo di aria e quello ha respirato quell'aria malsana, ha respirato quello di cui tu parlavi, quello che tu vivevi, quello che tu nascondevi. I bambini lo vedano, le persone intorno a te lo vedono e lo sentono, chi sei e cosa sei. Inutile che ci nascondiamo. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo in qualche modo rompere con queste cose. Come si fa? Serve solo una cosa, la nuova nascita. Ma la nuova nascita non è l'acqua. Quella è la parte visibile, potete anche fingere. La nuova nascita parte dal cuore, parte dal cambiamento della mente. Noi dobbiamo partire da lì, cominciare a mettere nella nostra testa nuovi obiettivi, quelli che Dio ci dà, quelli che si trovano nella parola di Dio, la fedeltà, l'amore, quello che si diceva prima, che è troppo generico come cosa, rimane nell'aria. È l'amore, l'amore. Sì, ma in pratica l'amore cos'è? L'amore è esserci. Quando siamo stanchi, che si torna dal lavoro e quello vuole parlare, io ti ascolto, perché metto da parte la mia stanchezza. Non conta, conti te. Poi conto anche io. Guarda, sono stanco stasera, non ci riesco. Parliamo domani. Ma non che me, sì, vabbè, poi si parlerà. No, no, poi. Domani ti do l'orario, moglie, marito, stasera non ce la faccio, domani parliamo però, perché mi interessa quello che hai da dire. Cose pratiche, l'amore costa, rinuncio a me stesso, rinuncio al mio tempo per te, per la chiesa, per la comunità, per la famiglia. È un equilibrio, La vita è un equilibrio. Dovete trovare tempo per la famiglia, tempo per la chiesa, tempo per il lavoro, tempo per il riposo. È tutto importante, ma non può esserci uno squilibrio. Nella nostra vita dobbiamo trovare l'equilibrio che viene dal fatto che nella nostra mente ci sono nuovi valori. Non c'è più il valore del «Ah, io sono stanco, io voglio andare al mare, vo' al mare». E gli altri? No. Io sono stanco, ma... Tu che cos'hai? Ti va di venire con me? Ti va di fare questa cosa? No? Ok, non la facciamo. Oppure parliamo, troviamoci d'accordo. È importante vivere una vita con nuovi obiettivi. Perché se no saremo infelici. Perché se io penso solo al mio benessere, trascurando gli altri, non solo creerò intorno a me un'aria malsana che poi avrà ripercussioni in me e negli altri. Non solo questo. Ma sarò infelice perché se lavorerò solo per me stesso, per la mia felicità, il mio benessere, solo per raggiungere le mie idee, io sarò infelice perché in qualche modo non mi sarò dato per gli altri, non mi sarò mosso secondo le cose di Dio per essere felici. Ma noi conosciamo il segreto della felicità. Qual è il segreto della felicità? Che conoscano Dio, stare alla sua presenza. Stare alla presenza di Dio significa ricevere da Lui nuovi scopi, nuovi obiettivi. Prima mi gloriavo del fatto che ero il primo a bestemmiare, per esempio, faccio degli esempi. O mi vedevano, già, ah, sì, ma ha sbagliato il resto, ha visto, ha visto, io ci ho guadagnato. Queste cose si ripercuotono positivamente forse per la gente che non crede, ma dentro si stanno facendo del male. Ma noi che crediamo invece che la felicità sta in altre cose, cambiamo modo di pensare. No, io ho restituito i soldi in più, io ho smesso di bestemmiare, io ho smesso di rubare, ho smesso di comportarmi male, ho smesso di dire cose che poi non mantengo, ho smesso di. Perché? Perché quella è la felicità. Creare nuove relazioni positive con le persone, esserci per gli altri, donarsi agli altri. Questo costa, certo che mi costa, ma se abbiamo fede, quello è il segreto della felicità. Che differenza c'è tra felicità e gioia? E la felicità? Qualcun altro? C'è scritto nella Bibbia, rallegratevi, vi dico rallegratevi, no? Giusto? Che differenza c'è tra la gioia e la felicità? C'è una differenza, anche grossa. La gioia è qualcosa di temporaneo, di momentaneo, dato da una circostanza o da una cosa che vi è successa, che vi dà gioia. La felicità è qualcosa che si costruisce nell'arco della vita. È il risultato di tante gioie in qualche modo, ma non scollegate. Cioè non è che oggi sono felice perché gioioso perché sono andato al mare, oggi sono felice perché sono stato in ferro, oggi sono felice perché ho incontrato la persona, gioioso e poi alla fine sarò felice. No. La felicità ha a che fare con il senso della vita. Ha a che fare con un senso di appagamento per il raggiungimento di scopi ed obiettivi che ci siamo dati nella vita. Qual è il tuo scopo? Quando arriverà il giorno che devi morire, sarai felice della vita che hai avuto? Su cosa hai investito? Su cosa hai scommesso? Io scommetto che sarò felice, avrò avuto una vita felice se faccio tutte le sere 5 donne, che me ne importa? Ah, io sono felice. Io invece scommetto tutti i soldi che ho, voglio la ricchezza, quando arriverò che sarò vecchio, avrò un monte di soldi, potrò dire di essere felice. È una scommessa. Io scommesso che Dio ha il segreto per farmi essere felice. E alla fine della mia vita io potrò dire, io sono felice. Perché? Perché ho scommesso tutto su quello che Dio diceva essere il segreto della felicità. E quelle cose mi daranno la gioia, mi daranno la felicità. Certo, sul momento magari può non essere, o può non sembrare qualcosa che ti porta la gioia o la felicità. Ma a lungo termine ti darà la felicità. È un po' come uno, come si diceva prima nell'esempio, tu vai e semini, c'è il sole, ti bruci, duri fatica perché devi andare la mattina a annaffiare, poi devi zappare prima, devi preparare tutto il terreno, devi seminare, stare attento agli uccelli non ti vengano a prendere il seme, li devi innaffiare, ma quando ne mangerai il frutto sarai felice. Prima non c'è stato momenti di gioia, c'è stato momenti solo di sofferenza. Ma il tuo scopo, il tuo obiettivo che ti ha ridato nella vita, lo hai raggiunto, mangiare di quel frutto, e sarai felice. Questo è un esempio, ma spiritualmente è la stessa cosa. Su cosa investi la tua vita spirituale? Sulle cose di Dio? Allora fallo però, si devono vedere. Cose pratiche. Non amore a parole, amore a fatti. Sacrificio, rinuncia, sofferenza. Gesù ha fatto queste cose? Spogliò se stesso, rinuncia a se stessi, alle tue idee, ai tuoi piaceri. Pensate che a Gesù gli faceva piacere venire sulla terra da uomo per soffrire? Non stava meglio lassù con il Padre, tranquillo e felice? Perché lo ha fatto? Per amore di? Ah, cos'è che spinge l'uomo a fare le cose? L'amore. O l'amore per se stessi, o l'amore per gli altri. Se abbiamo una mente rinnovata da Dio, al di là delle parole che possiamo raccontarci, noi sentiremo il profumo negli altri. Questo profumo di Cristo, questo amore per gli altri, questo profumo di marcio, di morto, perché ha amore per se stesso. Nella tua vita vuoi profumare di Cristo o profumare di morto? Perché solo queste due, la Bibbia ci insegna, sono le possibilità. Non si può profumare di Armani o Chanel. No, quello qui, sì, tu lo compri in profumeria. Ma davanti a Dio si può profumare solo o di Cristo o di morte. Sappi che se vuoi profumare di Cristo c'è da soffrire. Come Lui ha sofferto, noi dobbiamo soffrire. Non se ne scappa, non se ne esce, perché fa parte della crescita. Ma sappi che se con la tua fede accetti di credere che il segreto della felicità ultima, quando arriverai più avanti nella vita, e ti guarderai indietro e dici sono soddisfatto della vita che ho avuto perché l'ho passata con Cristo, se scommetti su questo, che è un atto di fede, sappi che ti costerà, ma ne avrai il risultato, perché crediamo in un Dio che è fedele, che è buono, che è potente, che ci preserva, che ci aiuta, ci sostiene, ci fa crescere anche attraverso le difficoltà che passiamo. Quindi non sarà niente di buttato via o di perso. Anche quando dovrai soffrire, sarà comunque una benedizione per te, come ha fatto Cristo. Oggi siede alla destra del Padre nei cieli e in qualche modo ci mostra che la sua sofferenza, il suo sacrificio, ha avuto una ricompensa. Il tuo sacrificio avrà una ricompensa, non è tempo perso. Abbiamo fede, la fede è questa. La fede non è che il Signore ti farà andare tutto bene nella vita. Quella non è fede, quella è una speranza a volte rimessa bene, a volte no. Perché? Perché la vita è così. La fede vera è quella che Dio è con me, nella buona e nella cattiva sorte. Perché siamo sposati con Cristo. Ecco perché il matrimonio è così importante nella Bibbia. Perché rappresenta quell'unione tra uomo e Dio. È qualcosa di intimo, di profondo, di spirituale con Cristo. Infatti lo dice Paolo, dice, è un mistero il matrimonio che c'è tra la Chiesa e Cristo. Dice, quello è un mistero, perché non si capisce quest'unione. Ma umanamente si capisce. E quello stesso, quasi stesso tipo di unione tra marito e moglie ci deve essere tra fratelli e sorelle, perché siamo un unico corpo. Dovremmo relazionarci in quel modo. Con serietà, con trasparenza, con fiducia, con onestà. Ma quelle cose costano. Mi sono dilungato forse troppo. Ma vorrei che rimanesse questo. L'impegno per essere figli di Dio. Siamo figli di Dio. Siamo anche se siamo dei catorci di figli di Dio. Lo siamo comunque figli di Dio. Ma da parte nostra dovremmo ogni tanto guardarci e dire... Ma io mi piaccio così, io voglio profumare un po' di più. Cosa posso fare, Signore? E il Signore vi rivelerà cosa potete fare nella vostra vita per profumare un po' di più di Lui, per trasmettere un po' di più quello che è il suo pensiero, non a parole, perché chi insegna come sto facendo io ora ne riceverà una più severa condanna. Non siamo maestri a parole, siamo maestri a fatti, a esempi. Ad azione, nell'azione, nell'agire. Fate vedere chi è un cristiano. Non ditelo e basta. Sai chi è un cristiano? È quello che fa questo, questo e questo. No, non c'è bisogno che te lo dica chi è un cristiano. Un cristiano, guarda me e tu vedi un cristiano. Questo dovrebbe essere il nostro motto. A quelli che ci chiedono, chi è un cristiano? Guardami. Tu guarda quello che faccio io da qui a un mese e capirai chi è un cristiano. Ma noi lo possiamo dire? A noi stessi, guardandoci in faccia. Gianluca, lo puoi dire di essere un cristiano a fatti? No, c'ho delle cose ancora da cambiare, ho delle cose ancora da migliorare, ma dobbiamo metterci lì, è lavoro, è fatica, è dolore, è sofferenza, umiliazione anche. Ci si deve umiliare davanti a Dio e anche davanti agli altri per chiedere scusa, perché un cristiano chiede scusa, un cristiano si pente, un cristiano cambia pure idea, ma lo dice, ho cambiato idea. Scusami, non posso più fare quella cosa. Ti avviso se cambiano le circostanze. Un cristiano è una persona seria di cui ci si può affidare, che se lo lasci lì, lo ritrovi lì. E se si sposta, te lo dice. Signore, aiutami, aiutaci a profumare sempre di più di te, oh Signore, perché possiamo, oh Signore, ricevere quello che è l'equipaggiamento dello Spirito Santo, Signore, che ci possa aiutare, Signore, ad essere equipaggiati, sì, Signore, nel modo giusto, per poter cambiare non solo la nostra vita, Signore, ma insieme, Signore, anche la vita di quelli che sono intorno a noi, che possano cominciare a respirare un'aria nuova, un'aria, Signore, che guarisce, non un'aria che ammala, Signore. Lo sparlare gli uni degli altri, Signore, toglielo dal nostro modo di essere, Signore, perché appesantisce gli altri, Signore. Che possiamo essere, Signore, persone che benedicono con la bocca, Signore, che benedicono con i fatti, Signore, che possiamo portare, Signore, la Tua guarigione, non imponendo le mani e dicendo, oh, Signore, guarisci, ma che possiamo portare guarigioni con le nostre azioni, con la nostra presenza, con le nostre parole, Signore. Che le persone possano sentire che c'è qualcosa di diverso, Signore. E per far questo, Signore, aiutaci a stare in comunione con Te, a prendere nella nostra mente i Tuoi pensieri, le Tue priorità, i Tuoi obiettivi, Signore, e aiutaci a lavorare, impegnarci per raggiungerli, Signore, perché per fede, Signore, noi crediamo che ciò che Tu hai da dire alla nostra vita è la cosa più importante per noi, Signore, per chi ci sta intorno, Signore, crediamo questo, aiutaci, Signore, a mettere in pratica questo, nel nome di Gesù. Amen.